Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata, al via la COP30. A Belém, il presidente Lula ha aperto i negoziati sul clima. Parallelamente è iniziato anche il controvertice dei popoli, che porta al centro le voci dei movimenti e delle comunità indigene. 30 anni fa veniva ucciso Ken Saro-Wiwa, l'attivista e poeta nigeriano ucciso per aver protestato contro le multinazionali dell'industria petrolifera e i loro danni ambientali, il ricordo di Esteri. Un presidente siriano alla Casa Bianca, per la prima volta nella storia del paese, il presidente al-Sharaa visita gli Stati Uniti in un incontro cruciale per il futuro della Siria. La BBC nell'occhio del ciclone, i vertici dell'emittente pubblica britannica si dimettono per uno scandalo sulla manipolazione delle notizie. India, esplosione a New Delhi all'esterno dello storico Red Fort, almeno 8 persone uccise, la polizia indaga sull'accaduto. Francia, dopo 21 giorni di carcere, Nicolas Sarkozy da oggi è in libertà vigilata. Si conclude così l'epopea che l'ex presidente aveva descritto come un martirio. Serie TV Pluribus su Apple TV, la nuova creazione dell'autore di Breaking Bad. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Allora, partiamo da una notizia che è ancora in aggiornamento, arriva dall'India, nella capitale New Delhi. L'esplosione di un'auto all'esterno dello storico Red Fort ha ucciso almeno 8 persone, ha provocato un incendio nella zona circostante. Intanto, che cosa sappiamo di quello che è successo? Mi ha raggiunta in studio Emanuele Valenti.
Sì, Martina, quello che sappiamo è che nel tardo pomeriggio c'è stata questa esplosione in una zona centrale, decisamente centrale, con una grande concentrazione di turisti, appunto come dicevi tu, quella di Red Fort. Le poche cose che hanno detto al momento le autorità indiane è che l'esplosione è avvenuta all'interno di un'auto dove probabilmente viaggiavano almeno 3 persone. Ci sono 8 morti, 8 vittime, diversi, almeno 20 feriti. C'è stato un grosso incendio. Le autorità non hanno ancora detto esattamente di cosa si sia trattato. Sostanzialmente non sappiamo ancora le cause, soprattutto non sappiamo la matrice. Hanno parlato un po' tutti, ha parlato anche il primo ministro Modi, che ha fatto le condoglianze alle famiglie delle vittime. Il ministro degli interni è andato negli ospedali. Sappiamo che domani mattina presto ci sarà una riunione appunto al ministero degli interni, e quello che finora ha detto il governo è che sono aperte tutte le piste, ma è probabile a questo punto che fino a domani non ci saranno aggiornamenti su questo, quindi aggiornamenti sulla causa di questa grossa esplosione, ricordiamo, in una zona molto centrale della capitale indiana.
Ecco, appunto, non c'è una versione ufficiale su cosa è successo, non si sa ancora, però la portata di questa esplosione e il luogo anche riporta un po' una memoria dolorosa per il paese.
Ma sì, oltretutto un elemento che prima non ho ricordato, Martina, è che l'esplosione comunque è avvenuta anche vicino a un posto di blocco, a una postazione della polizia indiana. Allora, ovviamente qui la questione si è trattato o non si è trattato di un attentato. La questione è questa: erano parecchi anni che non c'erano nelle grandi città indiane esplosioni di questo tipo. Appunto, non sappiamo se è stato un attentato, ma la memoria di molti è andata indietro di parecchi anni, 15-20 anni, ricordiamo soprattutto all'inizio degli anni 2000, soprattutto il 2008, era stato un anno molto complesso da questo punto di vista. C'erano stati degli attentati proprio nella capitale New Delhi, e c'era poi stato verso l'ultima parte dell'anno, appunto il 2008, quel grosso attentato a Mumbai con oltre 160 morti. Quello che hanno detto tornando un po' a quello che è successo nel tardo pomeriggio di oggi, ora indiana di New Delhi, molti residenti della città, ecco, non avevamo mai sentito nulla di così forte, un'esplosione così forte, quindi ovviamente in un paese sappiamo molto complesso da diversi punti di vista, quindi la memoria di molti è andata a un possibile attentato e agli attentati del passato.
Grazie Emanuele.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
È iniziata oggi ufficialmente la COP30 a Belém, nel cuore dell'Amazzonia. Il presidente brasiliano Lula ha dato il via ai negoziati che per le prossime settimane metteranno il clima e la biodiversità al centro dell'agenda globale. Parallelamente al vertice ufficiale si inaugura però anche il vertice dei popoli, lo spazio della società civile che porta al centro la voce dei movimenti delle comunità indigene. Domani all'interno del controvertice si terrà la sesta sessione del Tribunale Internazionale dei Diritti della Natura. Di che cosa si tratta? Ha chiesto Alice Franchi a Francesco Martone, presidente dell'Assemblea dei Giudici.
Che è un tribunale etico sulla stregua del Tribunale Permanente dei Popoli. È nato circa 10 anni fa all'indomani della conferenza sulla giustizia climatica e i diritti della terra che si tenne a Cochabamba in Bolivia e che segnò un po' l'inizio il movimento globale per i diritti della natura, grazie anche alle esperienze positive e importanti di paesi come l'Ecuador, è l'unico paese al mondo che ha nella sua Costituzione il riconoscimento dei diritti della natura. Il tema dell'estrattivismo è stato al centro del lavoro di questo tribunale negli ultimi 2 anni, in particolare con una sessione che si è tenuta durante la Climate Week a New York, settembre dell'anno passato, che ha analizzato vari casi di progetti di estrazione petrolifero di gas, di fracking, e li ha analizzati riguardo appunto gli impatti non soltanto sui diritti dei popoli indigeni o i diritti umani delle comunità, ma anche sui diritti della natura. Questi sono i criteri fondamentali ai quali si ispira il Tribunale, promosso dall'Alleanza Globale per i Diritti della Natura, perché la questione sta cominciando a prendere piede anche in Italia. Ad esempio c'è una campagna per il riconoscimento del lago di Garda come soggetto di diritto. Per tornare invece alla nostra sessione di domani, che è la sesta sessione internazionale del Tribunale, che identificherà le responsabilità di governi, imprese e organismi finanziari nel sostenere appunto l'avanzata della frontiera estrattiva, che chiederà di implementare una sorta di trattato internazionale di non proliferazione fossile. Vorrei ricordare che questo paese vive una grande incongruenza, perché sta ospitando una conferenza COP30 sull'Amazzonia e allo stesso tempo il governo Lula ha annunciato nuove concessioni petrolifere al largo del Rio delle Amazzoni, e noi raccoglieremo materiali per preparare un tribunale specifico sull'espansione petrolifera in Amazzonia che faremo a marzo del prossimo anno in Ecuador.
Come si inserisce il Tribunale Internazionale dei Diritti della Natura all'interno della COP30? Quali sono le interconnessioni, gli scambi?
Noi abbiamo deciso, è stata una scelta politica, quella di privilegiare lo spazio dei movimenti sociali. Infatti il Tribunale sarà all'interno della cupola dello Pueblos, e non a caso stiamo organizzando sempre all'interno del vertice dei popoli un incontro tra vari tribunali, perché il nostro non è l'unico tribunale che si terrà qui a Belém, ce ne sono almeno altri 3, quindi creare un'opportunità di costruzione di piattaforme che non siano quelle istituzionali.
Che clima c'è in questo momento a Belém?
Ma io sono arrivato qualche giorno fa, c'è grande fermento, c'è una moltiplicazione smisurata di iniziative, di attività. Io ero stato 15 anni fa alla COP a Parigi, sembrava veramente di stare in una nuova comune, no? Con migliaia e migliaia di rappresentanti di organizzazioni di vario tipo. Diciamo che la sensazione che si è qua, che ci si trovi di fronte non a caso a una sorta di forum sociale mondiale per la giustizia climatica.
E 30 anni fa oggi veniva giustiziato in un carcere in Nigeria insieme ad altri 8 attivisti, e l'attivista e poeta nigeriano Kensaro Wiwa. Kensaro Wiwa ha guidato la protesta contro le multinazionali petrolifere e contro i danni provocati nel delta del Niger. L'anniversario della sua morte nel giorno in cui si apre la COP30 in Brasile è particolarmente significativo, ancor di più in un momento in cui gli attivisti ambientali, soprattutto quelli delle popolazioni indigene che quest'anno saranno al centro del vertice sul clima di Belen, continuano a essere uccisi e a rischiare la vita. Oggi ricordiamo Ken Saro-Wiwa con una sua poesia, La vera prigione.
Non è il tetto che perde, non sono nemmeno le zanzare che ronzano nella umida, misera cella. Non è il rumore metallico della chiave mentre il secondino ti chiude dentro. Non sono le meschine razioni insufficienti per uomo o bestia. Neanche il nulla del giorno che sprofonda nel vuoto della notte. Non è, non è, non è. Sono le bugie che ti hanno martellato le orecchie per un'intera generazione. È il poliziotto che corre all'impazzata in un raptus omicida mentre esegue a sangue freddo ordini sanguinari in cambio di un misero pasto al giorno. Il magistrato che scrive sul suo libro la punizione, lei lo sa, è ingiusta. La decrepitezza morale, l'inettitudine mentale che concede alla dittatura una falsa legittimazione. La vigliaccheria travestita da obbedienza in agguato nelle nostre anime denigrate. È la paura di calzoni inumiditi. Non osiamo eliminare la nostra urina. È questo. È questo. È questo. Amico mio, è questo che trasforma il nostro mondo libero in una cupa prigione.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso parliamo di Siria perché oggi per la prima volta nella storia del paese il presidente al-Shaar visita il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca. Ne abbiamo parlato con Marco Magnano, giornalista che vive a Damasco.
Quella di oggi di Ahmad al-Shaar a Washington è una visita storica per diversi motivi. Il primo è il fatto che nessun presidente siriano dall'indipendenza nel 1946 ha mai visitato la Casa Bianca. Al tempo stesso, la parabola politica di Ahmad al-Shaar è particolarmente interessante perché sin dal 2004 la sua organizzazione era considerata, ed è ancora considerata, da diversi stati del mondo un'organizzazione terroristica e su di lui gli Stati Uniti avevano spiccato una taglia di 10 milioni di dollari per catturarlo. Questa taglia era stata eliminata poco dopo il cambio di regime, il cambio di governo in Siria, avvenuto l'8 dicembre del 2024, ma da qualche giorno Hayat Tahrir al-Sham non è più un'organizzazione terroristica per gli Stati Uniti. È una di quelle aperture molto interessanti, una delle tante che arrivano in questi giorni. L'altra, ed è in realtà il nodo fondamentale di tutta questa visita, è stato il voto di giovedì scorso delle Nazioni Unite, che ha votato per la rimozione delle sanzioni alla Siria. Un voto del Consiglio di Sicurezza ONU passato con 14 voti a favore e un'astensione, quella della Cina. Il fatto che Stati Uniti e Russia abbiano votato allo stesso modo su questa revoca delle sanzioni è un dato particolarmente interessante perché, lo ricordiamo, la Russia era lo sponsor politico di Bashar al-Assad, quindi del precedente dittatore siriano. Il fatto che la Russia oggi incontri Shaar in diversi forum, abbia la volontà di mantenere una relazione politica con la nuova Siria, al tempo stesso gli Stati Uniti abbiano la stessa ambizione, è un segnale sicuramente molto incoraggiante per la Siria. Siria che a questo punto potrebbe ritrovarsi nel giro di qualche mese con la possibilità, tra le altre cose, di rientrare nel sistema bancario internazionale. Un passaggio fondamentale per riuscire ad attirare aiuti internazionali in un paese che le ultime stime delle Nazioni Unite avrà bisogno di almeno 200-250 miliardi di dollari solo per la ricostruzione delle infrastrutture. È chiaro però che non sono soltanto le sanzioni all'ordine del giorno, c'è un altro grande tema che difficilmente verrà toccato nella visita alla Casa Bianca, ma che rimane qua pendente, ed è l'assetto della nuova Siria anche dal punto di vista delle relazioni di vicinato. Perché se da un lato abbiamo una Turchia che è molto vicina politicamente a Ahmad al-Sharaa ed è di fatto lo sponsor che ha consentito la conquista di Damasco l'8 dicembre 2024. Dall'altra parte abbiamo invece dei vicini, come vicini del sud, ovvero Israele, che invece continuano ad avere una relazione piuttosto tesa con il governo siriano. Si dice, ma questa è un'informazione che non ha conferme formali, che Israele sia il principale avversario della cancellazione delle sanzioni verso la Siria, in una logica per cui una Siria indebolita rimane sicuramente più facile da gestire proprio a livello di vicinato. E poi, naturalmente, tanti temi a livello interno. Al di là delle preoccupazioni di sicurezza in senso stretto, parliamo di un paese che ancora oggi riesce a fornire circa 3 ore di corrente elettrica al giorno alla propria popolazione e che sta soffrendo la più grave siccità degli ultimi 36 anni, al punto che in alcune aree anche della capitale Damasco, in teoria la più fornita di servizi, vengono fornite 6 ore di acqua a settimana. Tutto questo chiaramente può essere attaccato, può essere affrontato con la rimozione delle sanzioni, ma certamente non basta e servirà un grandissimo sforzo internazionale.
Internamente questo pragmatismo diplomatico di al-Sharaa come viene visto sia dalla popolazione che insomma dai suoi?
La stragrande maggioranza della popolazione siriana vive questo nuovo governo siriano con entusiasmo un po' alterno, un po' ondivago se vogliamo. È chiaro che 15 anni di guerra civile, quasi 15 anni di guerra civile, fanno sì che ci sia la volontà di aggrapparsi a qualunque cosa per avere un orizzonte di speranza. Le minoranze nel paese invece sono molto preoccupate da alcuni segnali che si sono visti in questi mesi, dai massacri degli alawiti sulla costa, ai massacri dei drusi a luglio a Sueida. Dall'altra parte invece è molto difficile capire che cosa pensi la componente più radicale che sostiene Ahmad al-Sharaa. C'è chi, e questo è un dato di fatto, ritiene che questa mossa di mostrarsi pragmatico all'esterno possa indebolirlo proprio di fronte alla sua constituency cruciale, cioè le milizie, i gruppi più radicali, i gruppi anche ceceni, uiguri, pakistani, turkmeni che compongono una componente fondamentale del suo esercito. Dall'altra c'è chi invece scommette su questa apertura del paese proprio perché di fronte a migliori condizioni materiali queste milizie potrebbero cominciare a avere meno senso. Ecco, su questo filo tra ideologia e pragmatismo si gioca una partita grandissima che oggi però è ancora interamente da definire.
Adesso andiamo a Londra, parliamo del grande scandalo che ha coinvolto la BBC. Sentiamo Elena Siniscalco.
We are hearing that BBC Director General Tim Davie and the CEO of News, Deborah Ternes, have resigned.
BBC Director General Tim Davie and the BBC News boss Deborah Ternes are both stepping down.
La BBC, l'emittente pubblica del Regno Unito, ha la fama di essere il servizio di notizie più imparziale al mondo. Oggi, tuttavia, si trova nell'occhio del ciclone. In seguito a uno scandalo relativo proprio all'imparzialità, si sono licenziati ieri sia il direttore generale Tim Davie, sia la direttrice della divisione BBC News, Deborah Tarness. Lo scandalo è esploso settimana scorsa quando è emerso che la divisione BBC Panorama, che si occupa di giornalismo investigativo, avrebbe usato parti di un vecchio discorso di Trump in maniera fuorviante. Il discorso in questione è quello fatto dal presidente americano il 6 gennaio 2021, prima del celebre assalto al Campidoglio americano. In un documentario su Trump, BBC Panorama avrebbe unito due segmenti del discorso discorso, distanti tra loro più di 50 minuti, gonfiando così l'impressione che Trump stesse incitando direttamente i suoi sostenitori alla violenza e all'attacco delle istituzioni americane. Davey e Turness si sono presi la responsabilità dell'accaduto e si sono licenziati. Non era mai successo prima che due figure così importanti alla BBC se ne andassero in contemporanea. La storia è esplosa, tanto che Trump stesso ha risposto alla notizia sui social, festeggiando le dimissioni. La storia del documentario di Trump è però solo la punta di un iceberg di scandali piuttosto imponente. Negli ultimi anni la BBC ha ricevuto critiche da tutti i lati proprio sulla mancata imparzialità. Sono diventati virali online post che evidenziano come la BBC utilizzi verbi e termini diversi per descrivere gli ostaggi israeliani o i prigionieri palestinesi nel contesto della guerra a Gaza. Dall'altro lato del dibattito, molti hanno criticato la divisione in lingua araba della BBC, BBC Arabic, che sarebbe stata invece troppo schierata a favore di Gaza. A giugno la BBC aveva deciso di non mandare in onda un documentario sui medici a Gaza per preoccupazioni relative all'imparzialità della produzione. Il documentario, commissionato dalla BBC e prodotto da una casa di produzione indipendente, era stato alla fine mandato in onda da Channel 4, un'altra emittente britannica. Le critiche alla BBC erano piovute anche in quell'occasione. La BBC ha un problema: la sua credibilità è strettamente legata alla sua promessa di imparzialità. Ma in questo particolare momento storico la BBC non riesce ad essere imparziale. L'errore che ha commesso nel caso del documentario su Trump è difficile da difendere perché rompe la promessa alla base del giornalismo, in cui i professionisti si impegnano a presentare al pubblico le informazioni in maniera onesta e fattuale. Dando le dimissioni, la direttrice Turness ha scritto: «Sebbene siano stati commessi degli errori, voglio essere assolutamente chiara. Le recenti accuse secondo cui BBC News sarebbe istituzionalmente di parte sono false». Questo può anche essere vero, ma ora la vera sfida è convincere un intero paese che della BBC ci si può fidare. Le critiche, specialmente da destra, non smetteranno di arrivare. Per anni la BBC è stata accusata di fare giornalismo dal punto di vista di un'elite urbana di sinistra, lasciando indietro le audience nelle zone rurali o industriali del paese. Ora dovrà dimostrare che può fare informazione per tutti e che può farlo abbastanza bene da meritarsi i fondi pubblici su cui si basa gran parte della sua stessa esistenza.
Ora in Francia, dove dopo 20 giorni di carcere l'ex presidente Sarkozy è uscito di prigione ed è in libertà vigilata. Sentiamo Francesco Giorgini.
Accanimento giudiziario, volontà politica dei giudici per una condanna all'insegna dell'odio e della vendetta con accuse infamanti e un verdetto che sarebbe addirittura un affronto alla Repubblica. Questo fu il tenore delle reazioni del clan Sarkozy e dei suoi avvocati e sostenitori più di un mese fa alla notizia della condanna a 5 anni per associazione a delinquere dell'ex presidente francese e alla sua seguente incarcerazione. Incarcerazione messa in scena il 21 ottobre scorso con tanto di folla applaudente dallo stesso clan Sarkozy e sostenitori come il martirio di un uomo quasi santo repubblicano ingiustamente condannato al calvario e che lo affronta, sono parole dello stesso Sarkozy, a testa alta. Nicolas Sarkozy dunque martire repubblicano di una giustizia iniqua e rancorosa che entrando in prigione mostra vistosamente i due libri che porta in cella, la Bibbia, simboleggiare probabilmente la sua Via Crucis, e il Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, l'epopea di un uomo innocente, Edmond Dantès, tradito da un complotto e ingiustamente condannato, che passa 15 anni in fondo ad una cella putrida e oscura prima di liberarsi e tornare per una clamorosa vendetta. Allora paragone emblematico, Nicolas Sarkozy come Edmond Dantès, salvo che per l'ex presidente francese il martirio e l'epopea non sono durati anni e nemmeno mesi, ma appena 3 settimane, per la precisione 20 notti in carcere, in cella singola con il sostegno permanente di 2 agenti della polizia carceraria nella cella T per garantire la sicurezza dell'illustre detenuto, più di 1 migliaio di lettere di sostenitori ogni giorno e 4 visite familiari alla settimana. Certo restano 20 giorni di carcere che non si augurano a nessuno, ma in queste condizioni, per così poco tempo e con così tanta attenzione pubblica attorno, viene perlomeno difficile credere all'enfatico racconto di un Nicolas Sarkozy, cuore puro, piombato da accuse ingiuste e infamanti nell'incubo della prigionia, sono ancora parole sue, appunto come un nuovo Edmond Dantès. Con l'ormai l'ormai settantenne ex presidente della Repubblica, adesso tranquillamente rientrato oggi nei suoi appartamenti dell'elegante 16° arrondissement di Parigi, dove sarà sottoposto a controllo giudiziario, si può sorridere della pretesa epopea del sedicente innocente Sarkozy, che ricordiamolo è già stato condannato in altri due processi, tra l'altro per corruzione, truffa e finanziamento illecito della politica. E ricordarsi che quando vinse le presidenziali nel 2007, il neoeletto Sarkozy partì misteriosamente in viaggio, lasciando intendere aver deciso per una sorta di austero ritiro spirituale prima di entrare in presidenza, salvo poi ritrovarlo qualche giorno dopo in crociera nel Mediterraneo sul super panfilo di lusso del magnate dei media Vincent Bolloré.
Chiudiamo con le serie TV, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
I gusti sono sempre personali, anche quelli per le serie TV, e non si discutono. Ma se c'è un titolo che negli ultimi 20 anni ha messo d'accordo quasi tutti, quello è Breaking Bad. La serie, cominciata nel 2008 e conclusasi nel 2013, prodotta da AMC e creata da Vince Gilligan, è diventata stagione dopo stagione un vero fenomeno di culto, raccogliendo sempre nuovi adepti attorno alla vicenda di Walter White, dimesso ma geniale professore di chimica che, quando scopre di avere il cancro, decide di cominciare a sintetizzare metanfetamina per guadagnare i soldi necessari a garantire un futuro sicuro alla propria famiglia. Nel corso del tempo scopre però che il ruolo di crudele boss della droga gli si addice molto di più di quello di padre di famiglia. Lo show, con protagonista un portentoso Bryan Cranston, è la cronaca vincente di questa trasformazione e uno dei migliori studi di carattere portati finora su un piccolo schermo. Dopo Breaking Bad è arrivata Better Call Saul, serie prequel dedicata al personaggio di Saul Goodman o Jimmy McGill, l'avvocato interpretato da Bob Odenkirk. Anche qui una parabola di trasformazione che nel finale si è ricongiunta agli eventi di Breaking Bad. Better Call Saul ha forse avuto meno impatto trasversale sulla cultura pop di massa, ma dai critici televisivi è stata considerata narrativamente alla pari con la serie che l'ha preceduta, se non in alcuni casi perfino superiore nell'evoluzione dello stile di Vince Gilligan. Con queste credenziali di prestigio e successo, Gilligan ha ottenuto qualcosa di molto raro nella Hollywood di oggi, ovvero carta bianca. È cominciata la scorsa settimana su Apple TV, a proposito, nel frattempo la piattaforma della mela ha perso il plus nel nome, la serie Pluribus, nuova creazione dell'autore di Breaking Bad e la prima non ambientata nel mondo di Walter White, anche se sempre ad Albuquerque in New Mexico. Fino all'ultimo istante prima della messa in onda, quasi ogni dettaglio è rimasto avvolto nel mistero. Di Pluribus si sapeva solo che sarebbe appartenuta al genere fantascienza e che avrebbe avuto come protagonista Rhea Seehorn, l'attrice che in Better Call Saul ha interpretato magnificamente il personaggio di Kim Wexler. Le prime due puntate ci hanno catapultato in uno scenario che ricorda da vicino la leggendaria serie Ai confini della realtà, ricollegandosi anche al passato di Gilligan come sceneggiatore di X-Files. Con un messaggio che arriva sulla Terra dalle profondità dello spazio, si propaga una sorta di virus che trasforma l'intera umanità in uno sconfinato noi, una collettività in cui tutti gli esseri umani sul pianeta condividono ricordi, esperienze, pensieri e sono felici, appagati, non violenti. A rivelarsi immuni a questa apocalisse utopica sono solo poco più di una decina di persone in tutto il mondo, e tra loro la protagonista Carol Sturka, incarnata come si diceva da Rhea Seehorn, una scrittrice di bestseller romantasy che disprezza profondamente i propri lettori, anzi, da quello che intuiamo seguendola nelle sequenze iniziali, è una vera misantropa sarcastica e nichilista che disprezza pressoché chiunque. Dopo la conversione del resto dell'umanità, Carol sembra l'unica convinta che il nuovo ordine mondiale sia una catastrofe e non una benedizione. Sì, è vero, le dice uno dei pochissimi altri umani immuni come lei, gli esseri umani hanno perso forse la propria individualità, ma nessuno più uccide, ruba, cerca di sopraffare gli altri e tutti sembrano profondamente, incredibilmente felici. La pace nel mondo e la felicità totale non valgono forse il sacrificio di rinunciare a sé? Come nella migliore fantascienza, Pluribus da un lato apparecchia un nuovo mondo, questa terra invasa da umani miti e appagati che lavorano in totale armonia per aggiustare il mondo. Piccola nota non indifferente, nel diffondersi il virus alieno ha ucciso circa 800 milioni di persone, e osserva la sua burbera e inferocita protagonista muoversi in mezzo. Dall'altro intreccia riflessioni filosofiche o politiche meno semplificanti di quanto ci si potrebbe aspettare, ed è l'esistenza stessa di una serie come Pluribus, una storia completamente originale, non collegata a universi narrativi già esistenti e senza nessuna star famosa a far da traino, a sembrarci un piccolo grande miracolo. Siamo pronti a seguirla fino in fondo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.